Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e cacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che li compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Ho pensato di cominciare dalla breve lettura, la seconda, che è un breve tratto della prima lettera di San Paolo ai Corinzi, dove lui dice una cosa interessante, che i cristiani si trovano a formare davvero qualcosa di nuovo. Sono in mezzo tra giudei e pagani, ma si distinguono. Per che motivo? Cosa cercano i giudei? I giudei hanno nella memoria i grandi miracoli compiuti da Dio durante il passaggio nel deserto. Ricordate il passaggio del Mar Rosso, la manna, l'acqua dalla roccia, l'asta col serpente, che chi lo guardava guariva dal morso dei serpenti e non moriva, e così altri prodigi. E allora a Gesù dicono: «Tu, quale miracolo fai? Che segno ci mostri perché ti possiamo accettare?» I greci, cioè i pagani, abituati a credere a un'infinità di divinità, ognuna rappresentante un vizio dell'uomo, un aspetto del suo egoismo, i greci erano famosi perché erano capaci di ragionare, di discutere, avevano la cosiddetta sapienza. Tanto per fare qualche nome: Aristotele, Platone, Archimede, matematico, eccetera, tanti altri che io non me li ricordo neanche la metà. Comunque, I greci cercano sapienza, ma la sapienza di questi uomini da dove viene? Dalla vita degli uomini, dalla vita umana che è piena di egoismo. Quindi, quanto ti puoi fidare della sapienza che viene dalla vita basata sull'egoismo degli uomini, che prende corpo poi nei vari idoli, nelle varie divinità ricche di egoismo? Allora i cristiani adesso si trovano tra questi e quelli. Qual è la nostra potenza? Qual è la nostra sapienza? Dicono i cristiani. Noi crediamo in un Dio che è amore e che ha mandato la incarnazione del suo amore in Gesù. Quindi noi abbiamo la nostra potenza, i nostri miracoli sono la vita di Gesù. La nostra sapienza è ancora la vita di Gesù. Noi guardiamo a Lui. La potenza di Gesù sembra una debolezza perché ha perso. È morto in croce. La sapienza di Gesù sembra una pazzia, un'ignoranza enorme, perché chi è che può credere a uno crocifisso? Eppure i cristiani possono dire: la nostra potenza è proprio questa, perché c'è dentro l'amore nella vita di Gesù in cui noi crediamo, c'è l'amore di Dio, e quindi la nostra potenza è l'amore di Dio, anche se arriviamo alla morte, ma poi Dio fa risorgere. E la nostra sapienza è ancora una sapienza che si è riempita di amore. Mentre la sapienza degli uomini è vuota di amore, la sapienza di Dio è ricca di amore. E allora, guardando il crocifisso, non vediamo qualcuno di cui dubitare, da rifiutare, perché vediamo che la sua presenza sulla croce è la presenza di un amore infinito, più grande, che nessuno poteva immaginarsi. Ecco perciò che i cristiani in questo mondo non possono vergognarsi né di fronte agli ebrei né di fronte ai pagani, perché essi portano nel loro cuore, nella loro mente, nella loro vita, nelle loro membra, portano lo stesso amore di Gesù crocifisso e lo riversano nel mondo per cambiarlo. Nel brano del Vangelo abbiamo visto proprio Gesù che arriva alla sua prima Pasqua, dopo che ha iniziato a manifestarsi. Si era manifestato a Cana di Galilea, lì avevano visto un prodigio. Subito dopo, nel Vangelo secondo Giovanni, eccolo a Gerusalemme, come pellegrino per la Pasqua, è a Gerusalemme. Cosa fanno i pellegrini quando arrivano a Gerusalemme? La prima cosa, entrano nel Tempio, perché vengono come chiamati da Dio, e allora sono lì nel Tempio per adorare, lodare, benedire, chiedere perdono a Dio. Ed ecco anche Gesù entra nel Tempio. E che succede? Succede che vede che il Tempio è diventato un luogo di mercato. Hanno tutte le scuse ma sì, noi questi animali li adoperiamo per fare sacrifici, quindi è più comodo andare dentro lì a comprarli, così uno che prende l'animale non deve portarselo per un chilometro o per 2 chilometri, lo trova lì sul posto. Ma di fatto il luogo è diventato un mercato. E allora Gesù cosa fa? Non si mette a fare il sensato, a dire vi aiuto io a comprare, vi aiuto io a vendere. No, lui dice, ma questo luogo, io mi aspettavo che fosse un luogo dove sono aiutato, dove gli altri miei discepoli, l'altra gente, gli altri pellegrini che sono venuti con me, sono aiutati a pregare, a lodare, a conoscere Dio che è un Padre, che è un Dio che ama e che ama gratuitamente come un papà. Mi aspettavo questo e invece trovo un ambiente che aiuta a conoscere Dio come se fosse un commerciante, uno che ha bisogno di soldi. Tutti mettono le mani in tasca a tirar fuori i portafogli, oro e argento, monete. Quindi è un luogo diventato il, come si può dire, il luogo di Mammona, il nemico di Dio. Il principe di questo mondo, Mammona. E Gesù è il re del regno dei cieli. E allora comincia la prima battaglia della guerra che comincia nel mondo. Tra il regno di Mammona e il regno dei cieli. E Gesù comincia allora a vincere il regno di Mammona. Avete sentito? Fa la frusta con calma, si è costruito la frusta, non ha preso arrabbiato, no, ha fatto quello che doveva fare, fuori da questo luogo, e lo chiama la casa del Padre mio. Era come dire, questa è casa mia, perché se è del Padre mio, è casa mia. E allora lui ha autorità lì dentro, perché è casa sua. E il Padre mio deve essere conosciuto come padre, come papà, non come uno che vende il suo amore agli uomini, ma che lo dona gratuitamente. Ma l'ambiente lo faceva, dava un'immagine di Dio completamente distorta, sbagliata, opposta alla verità. Nella prima lettura abbiamo sentito le 10 parole date da Mosè sul monte, date da Dio a Mosè per il popolo sul monte, le 10 parole che noi chiamiamo i 10 comandamenti. Il primo qual è? Non avrai altro Dio all'infuori di me. Entrando nel Tempio, la gente vede che c'è un altro Dio, Mammona. Per questo ci sono state ricordate oggi le 10 parole, che sono parole che Dio ha dato agli uomini per farsi conoscere, per farsi amare e perché gli uomini possano vivere una vita serena, in armonia gli uni con gli altri. Immaginatevi di queste 10 parole se ne mancasse una. Per esempio, non rubare, se non ci fosse tra nella sapienza di Dio. Che succederebbe? Dovete mettere lucchetti dappertutto, compresa nella vostra anima, e non potete più fidarvi di nessuno, e nessuno può fidarsi di voi, perché nella vostra sapienza manca questa parola: non rubare. Oppure, se mancasse quell'altra parola, non commettere adulterio, ognuno di voi sarebbe qui come figlio di ignoti, può darsi. E noi lo vediamo adesso cosa vuol dire la mancanza di questa parola nella sapienza del mondo. Non c'è questa parola nella sapienza del mondo, c'è solo nella sapienza di Dio, perché Dio ama gli uomini e vuole che ci sia ordine, che abbiano la gioia di vivere relazioni serene, sane, gioiose nella famiglia, come grazie a Dio avete sperimentato tutti voi. Io mi sono accorto della sapienza di questa parola qualche anno fa, quando ho incontrato un uomo, non è della nostra valle, neanche dell'Italia, è dell'estero, quindi state tranquilli che non rivelo niente. E dice: ho 5 figli, e io pronto a dire congratulazioni, ma non ho fatto in tempo, perché mi ha detto anche da 5 donne diverse. Allora ho pensato: qui invece devo far condoglianze, perché che sofferenza avrà dentro quest'uomo? E difatti era per quello che l'ho incontrato. Che sofferenze ha? Che sofferenze avranno i suoi 5 figli? Che sofferenze avranno le 5 donne e le loro famiglie? E poi i figli dei figli. Quindi grazie a Dio c'è questa parola tra le 10 parole. Ma la prima è quella che preme tantissimo a Gesù, ed è per questo che ha fatto la frusta di cordicelle quando è entrato nel Tempio, perché la gente non avesse di Dio un'idea diversa dalla verità, da quello che Dio è in realtà. È amore, è Padre, è questo il nostro Dio, che si è incarnato in Gesù, e Gesù ha vissuto tutto il suo amore sulla croce. Per questo San Paolo ci ha detto che Gesù crocifisso è la nostra gloria. Noi annunciamo Cristo crocifisso. Sia lodato Gesù Cristo.